Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Undicesima puntata.
Fin dal 1936, quando se ne erano andati definitivamente dalla città, il signor Howard Givings e consorte avevano cambiato luogo di residenza ogni 2 o 3 anni e avevano sempre spiegato che accadeva perché Ellen ci sapeva fare. Comprava, diciamo, una casa in condizioni deplorevoli, ci si trasferiva, ne faceva aumentare sostanzialmente il valore e la vendeva, ricavandone un profitto da investire nella prossima, cominciando a Westchester e procedendo verso nord nella contea di Putnam, per poi passare nel Connecticut. Aveva fatto così già con 6 case. Ma quella in cui abitavano adesso, la 7ª, era tutt'altra cosa. La occupavano da 5, anzi quasi 6 anni, e dubitavano che se ne sarebbero mai andati. La signora Givings si era innamorata di quel posto. Era una delle poche autentiche costruzioni di epoca coloniale rimaste nella zona. A fianco della casa sorgevano 2 dei pochi ulmi americani sopravvissuti, e la signora Givings amava pensare alla dimora come a un ultimo bastione contro la volgarità. La giornata era stata particolarmente dura. Il sabato era sempre la giornata più attiva della settimana e quel pomeriggio aveva dovuto, come se non bastasse, farsi tutta la strada fino a Green Acres, non per andare a trovare il figlio, ben inteso, non lo faceva mai se il marito non era con lei, ma per parlare col medico curante, una cosa che le lasciava sempre una sensazione di sporcizia. Gli psichiatri non avrebbero dovuto essere gente saggia, dalla voce profonda, l'aria un po' paterna? E quindi come non sentirsi insudiciata in presenza di un ometto dagli occhi rossi e le unghie mangiucchiate che portava un paio d'occhiali tenuti insieme da un po' di nastro adesivo e una spilla dozzinale per appiattirsi la cravatta sulla camicia bianca in cotone operato e che doveva sfogliare inumidendosi il pollice una dozzina di cartelle prima di riuscire a ricordare qual era il paziente per cui andavi a consultarlo e che poi ti chiedeva «Ah sì, adesso ricordo, cos'è che mi aveva chiesto?» Ma ora, per grazia di quel tale santo che proteggeva gli stanchi viandanti, rieccola a casa. «Caro!» chiamò con voce cantante dal vestibolo. Suo marito doveva essere senza dubbio intento a leggere il giornale nel soggiorno. Ma senza fermarsi a scambiare con lui una parola, andò direttamente in cucina, dove la donna ore aveva messo a bollire l'acqua per il tè. Che vista allegra, confortante, quella del bollitore sul fornello acceso, e com'era ampia e linda quella cucina con le sue alte finestre, le dava quel senso di pace che rammentava d'aver conosciuto solo da bambina, quando veniva a chiacchierare in cucina con le ragazze di servizio nella splendida casa paterna a Filadelfia. La cosa straordinaria, se lo diceva spesso, era che nessuna delle case precedenti, alcune delle quali pure erano state altrettanto e forse più belle di questa, le aveva mai dato questa sensazione. «Ho pensato di fare solo il tè quest'oggi», disse entrando nel soggiorno col vassoio. «Spero che non ti dispiaccia. Il fatto è che se mangiamo adesso, poi a tavola non abbiamo fame e dovremo cenare piuttosto presto. Sono attesa dai Wheeler alle 8. È un'ora un po' infelice, purtroppo». Posò leggermente il vassoio su un vecchio tavolino da tè la cui superficie mostrava lievissime incrostazioni di colla in corrispondenza dei punti in cui si era scheggiato quando il figlio John l'aveva scagliato contro il muro, quella terribile notte in cui era accorsa la polizia. «Ah, che piacere sedersi», disse la signora Givens. «Cosa c'è di meglio che mettersi finalmente a sedere dopo una giornata dura?» Fu solo quando gli ebbe preparato il tè come piaceva a lui, con 3 zollette di zucchero e allungato la tazza, perché lui la prendesse, che la signora Kivix levò lo sguardo per accertarsi che il marito fosse lì, e fu solo in quell'istante, quando gli giunse alle narici il profumo del tè e si vide di fronte la moglie, che Howard Givens si rese conto che lei era a casa. Il suo apparecchio acustico era stato spento tutto il pomeriggio. La sorpresa gli fece contrarre il volto come quello di un bimbo spaventato, ma Helen non lo notò affatto. Continuò a parlare mentre il marito, deposto all'aereo dal Tribune, annaspava con una mano incerta cercando il bottone dell'apparecchio acustico e con l'altra prendeva tazza e piattino facendoli tintinnare. Howard Givens aveva 67 anni, ma ne dimostrava di più. Aveva trascorso tutta la sua vita adulta nei quadri bassi di una compagnia d'assicurazione, la settima al mondo per grandezza, e ora che era in pensione pareva che i tediosi anni d'ufficio l'avessero segnato con la stessa intensità con cui vento e sole lasciano l'impronta sui vecchi marinai. Era molto bianco e molto molle. «Non c'è un po' di torta?» chiese dopo essersi schiarito la gola. «Mi pareva che ce ne fosse ancora di quella di cocco.» «Beh, sì, caro, ma vedi, ho pensato che sarebbe stato meglio prendere semplicemente il tè quest'oggi, perché ci toccherà cenare molto presto.» Riprese a spiegare che aveva un appuntamento con Wheeler. «Solo vagamente conscia di averlo già detto prima, mentre lui annuiva, solo vagamente conscio di quel che lei gli andava dicendo.» Parlando, la signora Givens contemplò, distratta e affascinata insieme, la semitrasparenza cremisi che il sole morente metteva nel lobo dell'orecchio del marito, trasformando la sua forfora in fiocchi infuocati, ma col pensiero stava già pregustando la serata. Non sarebbe stata una visita ai Wheeler come tutte le altre. In realtà doveva essere il primo cauto passo verso l'attuazione di un piano che parecchie settimane prima le era balenato, in una sorta di visione. Una sera, al crepuscolo, mentre per calmarsi i nervi passeggiava lentamente nelle azzurre profondità del prato sul retro, se l'era figurato all'improvviso pieno di gente. Era una riunione di famiglia. C'era April Wheeler su una sedia di ferro battuto dipinta di bianco, che volgeva la testolina graziosa per sorridere con affetto a una saggia, paterna osservazione rivoltale da Howard Givens, che le sedeva accanto a un tavolo bianco di ferro battuto, dove erano disposti il ghiaccio e i liquori per l'aperitivo. Di fronte a loro, in piedi, leggermente curvo in avanti, con un bicchiere in mano, Frank Wheeler era impegnato in una delle sue intense conversazioni con John, adagiato e in dignitosa convalescenza su una chaise longue bianca di ferro battuto. Le pareva di vedere suo figlio John, che sorrideva, composto e cortese, e si permetteva di dissentire da Frank su non so che particolare riguardante la politica, oppure i libri, o il baseball, o quel che fosse l'argomento di una conversazione tra giovanotti. E John voltava il capo dalla sua parte e le diceva: «Mamma, perché non ti siedi con noi?» L'immagine si era ripetuta per giorni e giorni fino ad assumere la chiarezza di una fotografia stampata su un rotocalco, e la signora Givens aveva continuato ad apportarvi dei ritocchi. Aveva perfino trovato il posto adatto ai bambini dei Wheeler, che potevano benissimo starsene a giocare tranquilli all'ombra dei cespugli di rose, in calzoncini bianchi e scarpe da tennis, intenti a catturare lucciole dentro barattoli di vetro. E più l'immagine diventava vivida, tanto più plausibile appariva alla signora Givens. Forse che a John non avrebbe fatto un gran bene trascorrere la convalescenza tra gente sensibile, a lui congeniale, della sua stessa età. E non si sarebbe trattato di un puro gesto di altruismo da parte dei Wheeler. Non le avevano forse detto più e più volte quanto fossero desiderosi di frequentare gente del loro stesso stampo? Indubbiamente, quella noiosa coppia di Revolutionary Hill, Crandall Campbell, non poteva offrire granché quanto a, buona conversazione e cose del genere. E tutto si poteva dire di John, ma non che non fosse un intellettuale. Oh, era quello che ci voleva per tutti loro. La signora Givens lo sapeva e come, ma sapeva anche che non bisognava aver fretta. Fin dal principio si era resa conto che era una cosa da portare a termine un po' alla volta, passo passo. In occasione delle ultime visite che avevano fatto a John, lei e Howard avevano avuto il permesso di portarlo fuori dall'ospedale. Un'ora di passeggiatina in macchina, in via sperimentale, gli era stato detto. «Non credo che sia opportuno per il momento far venire suo figlio a casa», aveva detto il dottore il mese scorso, facendo scrocchiare un rumore orrendo, le nocche macchiate d'inchiostro una dopo l'altra contro il sottomano che copriva la sua scrivania. A quanto sembra c'è ancora un notevole residuo di ostilità nei confronti della, insomma, atmosfera casalinga e tutto il resto. Meglio limitarci per il momento a queste uscite preliminari. Più tardi, a seconda di come si metteranno le cose, potrete tentare di portarlo a casa di qualche amico intimo, dove si sentirebbe presso a poco in campo neutro. Sarebbe la cosa più logica da fare. Dipenderà dal vostro discernimento. La signora Givens ne aveva parlato col marito, ne aveva perfino discretamente fatto accenno a John un paio di volte durante le loro passeggiate in macchina. E la settimana scorsa il suo discernimento, dopo un'attenta valutazione dei vari fattori, l'aveva portato a concludere che era giunto il momento di compiere il prossimo passo. Se quest'oggi era andata dal medico, era stato soltanto per annunciargli la sua decisione e chiedergli un piccolo consiglio. A suo avviso, cosa poteva dire ai Wheeler circa la natura della malattia di John? Il medico, come del resto avrebbe dovuto prevedere, non le fu di alcun aiuto. La signora, tale la sua risposta, poteva anche per questo ricorrere al proprio discernimento. Ma almeno non aveva sollevato obiezioni di sorta, ragione per cui l'unica cosa che rimaneva da fare era presentare la richiesta ai Wheeler. Sarebbe stato assai più comodo e piacevole parlarne qui in casa sua, attorno a un tavolo da pranzo al lume di candela. Era stata quella la sua intenzione, ma bisognava accontentarsi. «Spero di non sembrare invadente», ripeté tra sé in un sussurro mentre in cucina risciacquava tazza e teiera, «ma è da un pezzo che mi chiedo se posso domandarvi un grosso favore. Si tratta di mio figlio John». Oh, non importava poi come si sarebbe espressa. Le parole giuste le avrebbe trovate al momento opportuno e sapeva che i Wheeler avrebbero capito. Che Dio li benedicesse, e tanto sapeva che avrebbero capito. Non riuscì a pensare a null'altro mentre in fretta preparava la cena anticipata, la serviva, lavava i piatti. E quando fu pronta, mentre nel vestibolo si dava un po' di rossetto e lanciava al marito un «A più tardi allora, caro!», prima di uscire di casa si sentì eccitata come una ragazzina. Ma nel momento in cui, chiacchierando e ridendo, mise piede nel soggiorno dei Wheeler, il suo eccitamento si trasformò in qualcosa di simile al panico. Si sentì un'intrusa. Si sarebbe detto che già prima del suo arrivo i Wheeler se ne fossero stati lì per un po' a bere e a chiacchierare tranquillamente. Parevano contenti di vederla, erano tutti cordiali, ma se lei non fosse venuta avrebbero continuato insieme la serata in piena autosufficienza. «Oh, solo un goccetto per me, grazie, così va bene», si udì dire la signora Givens, e ancora «Oh, che piacere sedersi! E com'è carina questa casa!» e tante altre cose, e poi «Spero di non sembrarvi invadente, ma è un pezzo che mi chiedo se posso domandarvi un grosso favore. Si tratta di mio figlio, John». La contrazione dei muscoli facciali dei Wheeler fu così lieve che neppure la più sensibile macchina fotografica del mondo l'avrebbe colta, ma la signora Givens l'avvertì come un colpo al petto. I Wheeler sapevano. Era l'unica eventualità che non avesse assolutamente preso in considerazione. Chi gliel'aveva detto? E quanto sapevano? Sapevano anche del mobilio fracassato, dei fili del telefono strappati e dell'arrivo della polizia? Ma ormai non le restava che andare fino in fondo. E infatti la sua voce stava ora dicendo ai Wheeler che John non si era sentito affatto bene ultimamente. Eccesso di lavoro, una cosa e l'altra, fatto sta che era arrivato ad avere un completo esaurimento nervoso. Per fortuna adesso si trovava a due passi da lì. Non avrebbe potuto sopportare il pensiero di John malato e lontano da casa. Comunque era una grossa preoccupazione per suo marito e per lei. I medici avevano ritenuto opportuno consigliare a John un periodo di assoluto riposo, sicché per il momento era... Beh, al momento attuale si trova a Green Acres. La voce era l'unica cosa viva della signora Givens. Tutto il resto era raggelato. E davvero la sua voce assicurò ai Wheeler Questi sarebbero stati sorpresi se avessero visto Green Acres, un bellissimo posto dal punto di vista delle attrezzature e del personale e così via, assai meglio ad esempio di gran parte delle case di cura private e simili nella zona. La voce continuò a parlare, indebolendosi sempre più finché non giunse al dunque. Una delle prossime domeniche, non subito naturalmente, tra qualche tempo, se per i Wheeler non fosse stato un eccessivo disturbo. Ma certo che no, Helen, stava dicendo April. Saremo lietissimi di conoscere John, molto gentile da parte sua aver pensato a noi. Frank Wheeler, tornando a riempire il bicchiere, affermò che indubbiamente John doveva essere un tipo interessante. Che ne direbbe di domenica prossima, allora, fece April, sempre che le vada bene. «Domenica prossima?» replicò la signora Givens, fingendo di fare dei calcoli. «Beh, vediamo un po', non ne sono sicura, ma sì, va bene!» Sapeva che avrebbe dovuto esserne contenta, dopo tutto, era proprio per questo che era venuta, ma tutto ciò che desiderava era andarsene di lì e tornare a casa. «Beh, naturalmente non c'è tanta fretta, se domenica prossima non vi tornasse comoda o cose del genere, si potrebbe sempre fare un'altra...» «No, Helen, domenica prossima va benissimo.» «Bene», disse la signora Givens, «d'accordo, allora. Oddio, guarda che ora si è fatta, mi sa che farei meglio a...» «Oh, ma voi avevate qualcosa da chiedermi, vero?» «E come al solito, finora non ho fatto che parlare io.» Beve un sorso dal suo bicchiere e scoprì che aveva la bocca molto secca, sembrava gonfia addirittura. «Beh, ecco... Helen, esordì Frank Wheeler, abbiamo delle novità piuttosto importanti.» Quando mezz'ora dopo la signora Givens tornò a casa in macchina, lo fece tenendo lungo tutta la strada le sopracciglia sollevate per lo stupore. Non vedeva l'ora di raccontare tutto al marito. Lo trovò ancora sulla sua poltrona sotto il cerchio di luce gialla della lampada accanto all'orologio a pendolo, un pezzo di valore inestimabile che aveva trovato a un'asta prima della guerra. Howard, esaurito l'Herald Tribune, aveva adesso attaccato col World Telegram and Sun. «Howard!» esordì la signora Givens. «Sai che cosa mi hanno detto quei ragazzi?» «Quali ragazzi, cara?» «I Wheeler!» «Ma sì, quelli da cui sono andata stasera, quella coppia che sta a Revolutionary Road, quei due che pensavo sarebbero piaciuti a John.» «Ah, ho capito, che ti hanno detto?» «Beh, innanzitutto so con precisione che non sono in condizioni finanziarie molto brillanti. Intanto hanno dovuto farsi prestare la somma necessaria per l'anticipo della casa. E questo è successo solo 2 anni fa. E poi...» Howard Givens cercò di stare a sentire, ma lo sguardo continuava a correre al giornale abbandonato sulle ginocchia. Un ragazzo di 12 anni di South Bend, nell'Indiana, aveva chiesto a una banca un prestito di $25 per comprare le medicine per il suo cane di nome Spot, e il direttore della banca aveva personalmente garantito per lui. «E io gli ho detto... ma perché vendere? Indubbiamente vi farà comodo avere la casa quando tornerete.» «E sai che mi ha detto lui?» Mi ha fissata con quella sua aria guardinga e ha detto: «Beh, il fatto è, vede, che non abbiamo intenzione di tornare.» E io: «Ah, ha trovato un lavoro in Europa?» E lui: «No, no, proprio così, no, no, nessun lavoro.» Io allora gli ho detto: «Ma avrete dei parenti, degli amici, qualcuno da cui stare?» «No, no!» E la signora Givens strabuzzò gli occhi a impersonare il colmo dell'irresponsabilità. «No, no! Non conosciamo nessuno! Ce ne andiamo di qui, ecco tutto!» «Davvero, Howard, non puoi immaginarti quanto sia stato imbarazzante! Te lo immagini? Voglio dire, non è un po' disgustosa, in un certo senso, questa faccenda?» Howard Givens diede un colpetto all'apparecchio acustico e chiese: «In che senso disgustosa, cara?» Aveva l'impressione di aver perso il filo del discorso. Helen aveva cominciato a parlargli di qualcuno che voleva andare in Europa, ma adesso evidentemente si trattava di qualcos'altro. «Beh, secondo te non lo è?» chiese a sua volta la signora Givis. «Gente che in pratica non ha un dollaro in banca con i bambini non ancora in età di andare a scuola. Secondo me la gente non le fa queste cose, ti pare? A meno che non debba scappare via per qualche motivo, che ne so. E io mi rifiuto di pensare che ci sia qualcosa... non so proprio che pensare, ecco. E dire che mi hanno sempre fatto l'impressione di essere una coppia così equilibrata, non è strano? Il guaio è, vedi, che mi ero già impegnata con la faccenda di John prima che loro se ne uscissero con questa storia. Ora suppongo che dovrebbe andare lo stesso fino in fondo, benché non mi sembri che possa servire molto ormai. Andare fino in fondo con che cosa, cara? Non capisco di cosa... portare John a trovarli, no? Non mi sei stato a sentire. Ma sì, naturalmente, voglio dire, perché non servirebbe a molto? Perché no? Replicò la signora Givens spazientita. Che importanza vuoi che abbia presentargli John se in autunno scompariranno dalla circolazione? Mi ero illusa che fossero due ragazzi con la testa sulle spalle. Credevo che tutte le giovani coppie di questi tempi fossero più equilibrate. Non credi anche tu che dovrebbero esserlo, soprattutto in una comunità come la nostra? Buon Dio! Sento sempre dire che gli sposini muoiono letteralmente dalla voglia di venire qui ad abitare e allevare i loro bambini. Continuò a parlare, camminando su e giù per la stanza, e Howard Givens calcolò così abilmente i cenni del capo, i sorrisi, i mugolii, che lei non ebbe mai, neppure per un istante, il sospetto che avesse già spento l'apparecchio acustico per la notte.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.